Bella, la scuola delle mamme, un programma della RWS a cura della pastora avventista Trofin Abigaela.
Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, soprattutto ai fedelissimi di questa rubrica, la scuola delle mamme. Quindi un saluto giunge a voi da Daniela, ma un saluto arriva anche alla nostra carissima Abigaela. Benvenuta Abigaela.
Buongiorno.
Ogni volta sono nuovi argomenti, sono sempre delle sfide, sempre degli interrogativi che ci facciamo, cerchiamo di porci delle domande e di riuscire anche a dare delle risposte nel corso, non solo nel corso della puntata, ma dare delle risposte nel corso delle nostre giornate come genitori, perché la scuola delle mamme è sì dedicata alle mamme, ma è una rubrica che vuole coinvolgere i genitori, quindi sia il papà che la mamma, e non solo, perché poi anche i nonni hanno una loro funzione. E forse rispetto al passato, Abigaila, quella che era la cerchia familiare si è un po' ristretta. Si contribuiva un po' tutti a quella che era l'educazione, la crescita dei bambini. Oggi invece si vive un po' più in compartimenti stagni, forse perché si è molto distanti, un po' questo viene a mancare.
Un po' perché siamo troppo impegnati, i nonni lavorano sempre di più, l'età del pensionamento è sempre più in là, quindi veramente stiamo perdendo quel valore di una volta e probabilmente stiamo acquistando un altro.
Quale valore stiamo acquistando secondo te, Abigaila?
Ma io ho notato per esempio che avendo i nonni lontani alla fine c'è uno scambio tra marito e moglie molto più forte, no? Si danno una mano, oppure che è un valore non indifferente, no? Il marito che rientra a casa, si prende cura dei figli, la moglie che fa un'altra cosa. Ed è molto bello, invece prima il marito magari non dava tutto questo contributo in casa perché comunque c'erano i nonni. Mm-hmm. Poi un altro valore che stiamo acquistando adesso è quello dell'importanza del correre per la famiglia, perché se prima ti appoggiavi ai nonni, dicevi ma tanto ci sono i nonni, tanto c'è. Basta che non cominciamo a prendere babysitter di qua, babysitter di là, oppure il programma dopo scuola e tutto quanto, ma io ho notato che ci sono certi genitori che se prima si permettevano di stare di più in giro e così via, perché tanto c'erano i nonni, oggi per non pagare la dopo scuola, per non pagare la babysitter, fanno di tutto per rientrare al più presto a casa.
Questa è una cosa positiva.
Questo mi sembra un valore che nonostante tutto si sta avverando nelle famiglie.
Quindi diciamo che la crisi economica può avere anche i suoi lati positivi.
Se vogliamo, sì.
Secondo Einstein comunque le crisi sono delle opportunità. Dovremmo forse riscoprire il valore anche delle situazioni di difficoltà che ci troviamo a vivere. Ma qual è l'argomento che ci vuoi proporre oggi, Abigaila?
Oggi volevo parlare dello sviluppo del bambino e quindi dello sviluppo del genitore. Perché non possiamo pensare allo sviluppo del bambino senza pensare che anche il genitore deve svilupparsi per poter essere il genitore di cui il bambino ha bisogno per ogni tappa della sua vita. Vorrei partire proprio dal momento della nascita. Quando il bambino nasce, lascia quel intorno protetto per entrare in un mondo dove viene a contatto con un sacco di stimoli sensoriali, no? E quindi il contatto con il bambino già cambia colui, con lei che ha aspettato di vedere quel bambino, perché se per 9 mesi, 8 mesi e passa, i genitori aspettano questo contatto, una volta che hanno in braccio il bambino già cambia la loro percezione nell'essere genitore, perché un conto è toccare la pancia della mamma e un altro conto prendere in braccio questo bambino, sentire pelle contro pelle. Ma per poter sopravvivere a questo cambiamento il bambino dispone di un insieme di riflessi primari chiamati per poter aiutarlo a vivere questa esperienza, quindi la presenza dei riflessi primari è indispensabile per la sua sopravvivenza e quindi attraverso la pelle, attraverso la sua boccuccia, attraverso il nasino, comincia a conoscere il suo mondo. E il genitore è chiamato ad aiutarlo, a sostenerlo in questo percorso, no? Quindi è un conto essere genitore di un neonato, è un conto essere genitore di un bambino che ha già 2-3 anni. Quindi, una volta nato il bambino, anche noi come genitori cominciamo un percorso per conoscerci, per quello che siamo dentro nei confronti di questo bambino appena nato.
La sensazione, almeno che ho provato io, quando ho tenuto in braccio la mia prima figlia, è stato un senso di inadeguatezza. Dicevo, sono mamma, non mi sembrava vero di essere mamma. Cosa significa essere mamma? Non basta partorire un figlio, ma si diventa mamma facendolo. Quindi mi sentivo così strana. Ho detto, sarà sempre così. Mi sentivo veramente molto incapace, non lo so, strana, un po' confusa. Poi a mano ho imparato, almeno cioè, spero di aver imparato un po' a esserlo.
Tutti speriamo, poi sì. Si vedrà con il tempo, ma sicuramente stiamo imparando tante cose. Ed è molto importante guardare lo sviluppo del bambino nel primo anno, perché se nel primo mese il bambino resta in posizione fetale, nel secondo già comincia a sollevarsi, nel terzo solleva il torace, nel quarto mese già sta seduto con un sostegno, nel quinto comincia a regolare le posture e riesce a stare seduto in grembo. Quindi ogni mese che passa vuol dire uno sviluppo diverso. A 6 mesi, per esempio, il bambino sta già seduto da solo e si piega in avanti, a 8 mesi comincia già a camminare se è tenuto da un adulto, a 12 mesi già gli basta una manina per poter camminare tranquillamente, qualcuno già parte da solo. Quindi quanto è diverso questo percorso nel primo anno, ed è anche abbastanza veloce, no? E riuscire a prendere, a gioire, a essere consapevoli di questo sviluppo come genitore, per poter accogliere tutti questi cambiamenti, è molto importante.
Il primo anno, come dicevi tu, la crescita è così rapida e i cambiamenti che il bambino ha, che veramente bisogna viversi quei momenti. Per questo consiglio alle mamme che magari si trovano a dover lavorare, che proprio il primo anno di vita che passa così velocemente, di restare con i loro bambini, perché poi quei momenti non torneranno, sono così veloci, meravigliano sempre, no? Con tutto quello che fanno, il sorriso, il fatto che iniziano quasi a voler parlare. Ed oggi questi tempi, almeno mi sembra che si siano molto accorciati, i bambini sembra che già appena nati, ecco, abbiano una capacità di interagire con l'esterno che nel passato non si può trovare un paragone. Almeno mia mamma mi dice così, che i bambini quando nascevano non erano così svegli come lo sono ora. Sorridono, già hanno gli occhi aperti. Si diceva una volta, non so Bighella se anche da voi in Romania, mia mamma diceva che prima i bambini fino a 40 giorni quasi restavano con gli occhi chiusi, cioè non aprivano gli occhi. Oggi appena nascono hanno 2 occhi sbarrati. Ora non so se sia un mito, una leggenda.
Stimolati nella pancia della mamma.
Sì, sicuramente.
Ci sono dei cambiamenti in noi stessi e quindi sicuramente anche questi cambiamenti aiutano loro ad essere più vispi, più veloci nei movimenti e così via.
Sicuramente sarà così, Bighella. Forza.
Poi è un conto guardare alla motricità fisica, è un altro conto guardare anche la motricità fine, no? Quella dell'apprendimento, quella dello sguardo del bambino. Ed è molto interessante osservare tutti i cambiamenti, lo sviluppo del primo anno di vita dal punto di vista intellettivo e intellettuale, no? E quindi riuscire a cogliere il fatto che il bambino riesce a prendere le cose, prima non riusciva, piuttosto che a sorridere intorno a 5 mesi, è consapevole del sorriso, a chi lo dà e così via, invece prima molto meno. È molto importante riuscire a cogliere. E io consiglio anche di avere un diario con la data quando il bambino ha fatto qualcosa di specifico, perché quello resta un po' la storia scritta dello sviluppo del bambino, perché quando vivi diciamo l'età del bambino hai l'impressione che ti ricorderai sempre, ma non è così, perché
sì,
il bambino cambia e dimentichi quello che faceva un anno fa, magari ti ricordi qualcosina, ma avere l'abitudine di scrivere la prima parola, il primo sorriso consapevole, piuttosto che, non lo so, i primi passi da solo e così via, aiuta molto sia il genitore sia il figlio, perché si ritroverà con la storia del suo primo anno di vita piuttosto che dei suoi primi 3 anni di vita.
Esistono proprio in circolazione questi diari dove tu metti le foto, è stato il primo dentino, poi metti anche le misure, i peso, eccetera, eccetera. Quindi siamo agevolati perché esistono già pronti per poter inserire queste cose. E la cosa carina è che a volte quando dico quelle prime parole, che poi non ricorderai se non lo trascrivi. Quindi è un bel modo di poter passare poi del tempo insieme quando saranno grandi, per sfogliare quelle pagine e raccontarsi quello che è stato.
Sì, poi è molto interessante perché sono stati fatti degli studi che riguardano il disegno che fanno i bambini, e si è notato che la maggior parte dei bambini, al di là del posto dove sono nati, al di là della cultura dei genitori, il primo disegno che fanno di solito è una casa. Intorno ai 4 anni i bambini disegnano la casa, poi a 5 anni già disegnano i contorni molto meglio. Ma è interessante questo fatto che i bambini disegnano la casa. Quindi nel loro sviluppo quanto sono legati al posto dove sono cresciuti. La casa vuol dire accoglienza, vuol dire sicurezza, vuol dire famiglia. E quindi riuscire anche a dare a questa casa il senso giusto dello sviluppo del bambino, in modo che nella sua mente possa essere una casa felice, una casa accogliente, non una casa dove c'è la tensione, la lite. Sarà sempre il suo primo disegno, ma dipende cosa vede in quella casa.
Certo.
Le abilità del bambino si sviluppano piano piano, nel primo anno velocemente, nel secondo o terzo anno già sono più mirate, sono più complesse, ed è importante riuscire a vedere il comportamento dei bambini e riuscire ad assecondarli con i giochi adatti, con i movimenti adatti, con la musica adatta, perché anche la musica è molto importante nello sviluppo del bambino. Perché se prima siamo noi a mettere le musichette per i bambini, dopo sono loro intorno a 4 anni che riescono a battere il ritmo, a ballare se sentono una certa musica, e quindi riescono a cogliere quella musica e spesso cantarla.
Ricordo che mia nipote proprio si canticchiava la ninna nanna.
Da sola?
Sì, sì. Quando aveva sonno iniziava a canticchiarsi la ninna nanna, si metteva in un angolo della casa e capivamo che lei voleva andare a dormire. Facciamo una cosa, Abigail, ascoltiamo un brano musicale dal titolo Capitan Gesù, che è cantato proprio dai bambini, perché bisogna dire che nel percorso della vita dei bambini, ecco, iniziare a parlare di Gesù anche in maniera semplice è importante, perché loro afferrano, è come se accogliessero con una fame, con un desiderio che non si ritrova negli adulti.
Tutti quanti, i diavoli.
Capitan Gesù. Carino questo brano cantato dai bambini. Abigaila.
Quanto è importante riuscire a sviluppare la conoscenza di Gesù ai bambini, trovando anche dei metodi adatti per poter parlare al bambino piccolo e al bambino che sta crescendo, che riesce ad amare le storie. Quindi anche da questo punto di vista, se vogliamo che il nostro bambino riesca a vedere in Gesù Cristo il capitano, come era la canzone di prima, è molto importante iniziare a fargli conoscere questo personaggio, la storia, la sua presenza nella vita del bambino, e lo sviluppo deve essere in base all'età del bambino. Perché è un conto riuscire ad avvicinarti a un bambino piccolo, fare la preghiera quando il bambino è al seno, per esempio, ringraziando Gesù per la salute e così via, e poi riuscire a fare la stessa preghiera unendo le manine del bambino e chiedendo a lui stesso di ripetere certe parole perché possa fare lui la sua preghiera. Io mi ricordo mio figlio che era molto piccolo, credo che aveva intorno a 2 anni, e lui diceva Gesù cane amen, e pregava Gesù per il suo cane, quindi era la preghiera che amava fare di più, no? E poi quando ci mettevamo tipo al tavolo diceva Gesù grazie papà amen. E poi alla sera era la preghiera per tutti quanti, quindi nominava tutti quanti della famiglia, i giocattoli, ed era un modo molto piacevole anche di renderci conto quello che lui registrava nella giornata. Oppure nel momento in cui cadeva e si faceva male, Gesù era colui che poteva guarire la sua bibi, no? E sono dei modi molto importanti, molto profondi per passare un insegnamento su Gesù, ma stanno adulti.
Praticamente a 8 mesi ho iniziato a raccontare delle storie della Bibbia. Naturalmente qualcuno può pensare, ma come fa a 8 mesi una bambina a capire? Io facevo vedere delle immagini, anche se sono piccole le immagini piacciono, e di ogni storia facevo una canzoncina, quindi non raccontavo la storia, ma canticchiavo una canzoncina che parlava di quel personaggio. Questo tutte le sere. Quando poi lei ha iniziato a parlare, lei subito sapeva la canzoncina, di quel personaggio, dell'altro, magari diceva 2 o 3 parole, ad esempio che so, su Sansone mi diceva Sansone forte forte, però aveva afferrato di ogni episodio quello che era l'essenziale, perché con una canzoncina, con brevi parole non puoi dire tanto. Secondo me si può iniziare proprio da prestissimo, i bambini captano con una velocità, poi oggi con i mezzi che ci sono, libri cartonati, canzoncine, video, c'è tanto, no? Tanto materiale che si può utilizzare anche da manipolare.
Ricordiamoci la storia della Bibbia in cui una mamma che si chiamava Anna, ha dedicato il suo figlio al Signore e l'ha tenuto a casa per 3 anni. Ma in quei 3 anni le ha dato dei principi e dei valori straordinari. E quando l'ha portato al Tempio, questo bambino è stato capace di sentire la voce che l'ha chiamato, che era la voce di Dio. Lui pensava di essere la voce di Eli, del sacerdote, no? Quindi quei 3 anni quanto hanno fatto la differenza nella sua vita?
Vero.
E possiamo chiederci, solo 3 anni? Sì, solo 3 anni. 3 anni in cui una mamma si è impegnata a passargli veramente un bagaglio emozionale, psicologico, sociale, di conoscenza del mondo, ma soprattutto di conoscenza di Dio. Questo modo di affidarsi al Signore, di pregare, di conoscerlo, di gioire con il Signore, in modo che un bambino è riuscito a rispondere a una chiamata, è straordinario.
Ad accettare quella chiamata e le cose che poi io dirà a Samuele, questo perché nel suo cuore chissà quante storie aveva ascoltato da parte della mamma, di quelli che erano stati patriarchi, di Abigaila. Cosa possiamo dire quindi in questi cambiamenti che sono naturali, sono giusti, che avvengono nel nostro bambino dal momento in cui nasce fino a quando sarà grande? Come genitori, quali consigli ci puoi dare?
Mi piacerebbe che ognuno di noi si renda conto del tempo che passa e che possa passare a nostro favore, a favore dei nostri figli, perché magari a volte siamo stanchi di ripetere la stessa canzone, di far vedere lo stesso gioco, perché nei primi anni i bambini hanno bisogno sempre di questa ripetizione, ma vorrei ricordarvi che non sarà per sempre così e che è veramente straordinario riuscire a mettere nelle loro menti, nei loro cuoricini, dei valori e dei principi che resteranno per sempre. La Bibbia consiglia di ammaestrare i piccoli fanciulli e che si ricorderanno fino alla vecchiaia l'insegnamento ricevuto. Quindi facciamo di tutto per essere dei genitori che crescano insieme ai propri figli e che riescano a dare a loro, con l'aiuto del Signore, un bagaglio che vale per la vita.
E l'esempio credo che sia la cosa più importante. Se noi diciamo al nostro bambino che Dio è importante, che Gesù è importante, ma poi nella nostra vita ci lasciamo prendere durante la giornata da tante cose, ma dimentichiamo di passare qualche momento con Gesù, sicuramente questo farà molto più presa, no? Rispetto alle parole che diciamo. Se invece i nostri figli vedono che noi veramente riteniamo Gesù il capitano della nostra vita, allora questo messaggio di azioni, non solo verbale, lascerà un segno che loro si ritroveranno anche quando poi saranno più grandi.
Vorrei concludere con un testo di Deuteronomio, che la prima parte è rivolta ai genitori, che dice: abbi cura di mettere in pratica ogni cosa affinché venga a te del bene e si moltiplichi grandemente nel paese. Ascolta Israele, il Signore il tuo Dio è l'unico Dio. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le forze che hai. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. E adesso comincia la parte per i bambini. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto, in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte, in mezzo agli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Che il Signore possa aiutarci, da una parte a vivere questo amore per il Signore e dall'altra parte passarlo ai nostri figli.
Grazie Abigaela.
Un abbraccio.
Buona giornata. A
grazie,
presto.
Ciao.
Ciao ciao.
Trasmesso La Scuola delle Mamme, un programma della RWS a cura della pastora avventista Trofin Abigaela.